Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ireneo, secondo la tradizione, discepolo di Policarpo, a sua volta era discepolo di Giovanni, l'Evangelista, il primo che ha tentato, che ha scritto una sintesi, come diremmo noi oggi, un trattato teologico, il De Eresis. E poi abbiamo diverse intenzioni in questa Eucaristia. Diamo il benvenuto a Tommaso, della comunità di Monte Tauro, che rimarrà con noi 2 settimane, mi pare, 15 giorni. Diamo il bentornato a Sara, che ha fatto il ritiro ad Assisi. E poi ricordiamo anche diversi dei nostri morti, che ricorderemo poi nell'Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 7, versetti 31-35. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli.
Parola del Signore.
Ecco, con i versetti di oggi si conclude il discorso che Gesù fa alle folle dopo che gli sono stati inviati i due da Giovanni Battista per chiedere: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù ha già detto diverse cose alla folle. Ha ricordato anche appunto la figura di Giovanni il Battista, il più grande dei nati da donna, così come è il più piccolo nel Regno dei Cieli, più grande di Giovanni il Battista, nel confronto, parole che evocano un confronto, questa è un'interpretazione, fra il Giovanni Battista e Gesù, nel senso che Gesù viene dopo di Giovanni Battista, si fa anche battezzare da Giovanni Battista, in un certo senso è questo piccolo che diviene il più grande nel regno. E ora però troviamo nei versetti di oggi una citazione di un proverbio, poi la sua interpretazione, con le quali Gesù parla di questa generazione. Il brano è molto simile a Matteo, c'è solo il versetto finale: la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli, mentre Matteo mette dalle sue opere. Però c'è anche un'altra differenza che non troviamo qui nei versetti di oggi, ma nel versetto precedente, al versetto 30, Luca ricorda i farisei e i dottori della legge che non si sono fatti battezzare da lui e che hanno reso vano per loro il disegno di Dio. Questo Matteo non lo mette. E poi comincia a parlare con i versetti di oggi, vediamo insieme.
Avevo notato questo aspetto appunto che ha detto anche per ultimo Sandro, cioè che con il versetto 30, dove Luca esplicita che i farisei, i dottori della legge, hanno preso le distanze, non hanno accettato il battesimo di Giovanni, lo esplicita in maniera più forte rispetto al popolo che sta ascoltando i pubblicani, e con questa precisazione il versetto 31 di oggi, questi uomini di questa generazione, mi sembra che sia un uso del termine questa generazione che viene specificata in Luca, sembrerebbe essere un modo per dire appunto più direttamente i farisei, i dottori della legge, o comunque sono, non è un termine che indica tutti, specifica quelli che appunto con Giovanni hanno preso le distanze, con il figlio dell'uomo hanno preso le distanze in un modo o nell'altro. E vabbè, lo notavo, perché tante volte appunto questo termine, questa generazione, è difficile un po' capire se è un termine a 360 gradi o se indica qualcuno in specifico. Ecco, e in questo la chiusura, ma la sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli. Io pensavo che ci fosse l'alternativa, cioè rispetto a questa difficoltà di accettare Giovanni perché è così, il figlio dell'uomo perché è così, invece mi sembra la lode di quelli che hanno un dono di sapienza e vengono chiamati i figli della sapienza, che volta per volta capiscono il disegno di Dio e che quindi si sono prima avvicinati a Giovanni Battista e adesso al figlio dell'uomo, pur essendo così diversi per certi aspetti l'uno e l'altro.
Io continuo, sviluppo quella osservazione che mi pare che Luca mantenga nel suo Vangelo le diverse prospettive. Questo brano lo dimostra, questo capitolo. Battista ha una visione conforme a quello che troviamo all'inizio del Vangelo di Luca, ha una visione della missione del Messia diversa da quella che di fatto poi Gesù attua, e Luca è esplicito in questo perché collega la visione che Gesù ha della sua missione al testo profetico di Isaia 61, che rimane una grande chiave del Vangelo, a Nazareth. Ecco, questa è la missione di Gesù, si possono trovare parecchi collegamenti. Gesù svolge questa missione che non è quella di cui noi troviamo esplicitamente nel primo capitolo, nelle parole dell'angelo, eccetera, che avrebbe dovuto svolgere il Messia, nel senso che Giovanni predicava il giudizio di Dio. Ecco, mi sembra che anche nel brano di oggi c'è questo sviluppo, cioè la tendenza di questo capitolo è mostrare la differenza, e questo è anche da ragione in un certo senso probabilmente a Luca, nel senso che Luca nella sua premessa al Vangelo ha detto che opera con delle fonti, ha fatto delle ricerche e le rispetta. Quindi qui troviamo la differenza fra Battista e Gesù, tanto che Gesù deve aggiungere in risposta: beato chi non trova ostacolo in me. E questo è centrale, perché fa emergere le diverse prospettive. Però nello stesso tempo, come tutti i Vangeli, non solo vedono il collegamento fra il Battista e Gesù, ma anche la subordinazione del Battista. Qui fino al punto di piegare un testo biblico reinterpretandolo. Questo lo vediamo esplicitamente, c'è appunto al versetto 27, dove il testo biblico di Malachia è cambiato, perché qui diventa una parola di Dio a Gesù, al futuro, ecco, Messia, con la promessa che avrebbe mandato un messaggero davanti al Messia, mentre in Malachia, come sappiamo, non è così. Io manderò il mio messaggero davanti a me, cioè c'è il messaggero e ci sono due solo, c'è il messaggero e c'è Dio. E qui viene cambiato addirittura il testo, e questo è estremamente significativo. Quando si va a cambiare un testo biblico, questa è un'operazione che fanno diversi, non soltanto il Nuovo Testamento, mi pare che sia molto significativo. E anche il testo di oggi mostra le differenze in bocca a Gesù stesso. Cioè, il Battista può essere descritto come uno che non mangia e non beve, e invece il Figlio dell'Uomo, riferendosi a sé, come uno che mangia e beve. Al di là della critica, un mangione, un beone, c'è una differenza molto grossa, non solo in questo, anche nel resto, ma anche in questo, cosa molto diversa. E tuttavia mi sembra che il testo voglia mostrare, che deve essere molto importante per il Nuovo Testamento e per Gesù, il collegamento col Battista, perché l'autorità del Battista è molto grande, e lo si vede anche dal testo di oggi, che è tutto centrato sul fatto che chi è sapiente, chi è veramente sapiente? Io intendo così questa frase finale. Chi è che dimostra veramente di essere sapiente? Chi è che ha dimostrato di essere sapiente? Coloro che si sono fatti battezzare dal Battista. Questi sono i veri sapienti. Cioè la sapienza è giustificata dai suoi figli, cioè chi è veramente sapiente? Chi si è fatto battezzare? Come dice il versetto 29, che è strettamente connesso. C'è una variante, come forse le Bibbie lo ricordano, c'è un'altra variante forse presa da Matteo in realtà, comunque va nello stesso senso, cioè la sapienza è giustificata dalle sue opere, che vorrebbe dire uno dimostra di essere sapiente da quello che fa, sono le opere che dimostrano se uno è sapiente o no. In questo caso le opere sono sempre il farsi battezzare da Giovanni Battista.
Questo brano mi ha rimandato, almeno in parte, il pensiero alla fine del capitolo quinto, alla discussione, la cosiddetta discussione sul digiuno. Cioè, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, i tuoi invece mangiano e bevono. E al di là proprio del richiamo del mangiare e del bere, mi sembra che oggi in particolare venga ripresa, richiamata la necessità di sapere riconoscere i segni. I segni fatti da Giovanni, l'invito a battezzare, a farsi battezzare, i segni fatti da Gesù, la misericordia portata. C'è un'esigenza di novità che permetterebbe di riconoscere, se no sei fuori. Ecco perché mi richiamo quel brano, perché il brano del capitolo quinto si concludeva con una richiesta di novità: bisogna non mettere il vino nuovo in otri nuovi, bisogna lasciare che i segni ci cambino, ci permettano di vedere cose nuove che stanno accadendo, se no sei fuori e continui a non capire nulla della salvezza che sta venendo.
Ma io pensavo che ci fosse un risvolto sociologico in questa pericope, cioè che a un certo punto bisogna mettersi in gioco, non si può star sempre alla finestra a guardare quello che succede, a guardare, a giudicare le cose che avvengono. Bisogna prendere posizione.
Ma io però in questa similitudine che fa Gesù, è appunto simile ai bambini, insomma, perché parla di bambini Gesù? I bambini non sempre sono consapevoli di quello che fanno, devono arrivare a una maturità piena, quindi ho quasi pensato che questo giudizio, che può essere anche duro di Gesù alla fine, ma in realtà, appunto perché rivolto a bambini, apre ancora una possibilità a tutti di arrivare a conoscerlo.
Ma a me ha colpito questi versetti 33 e 34, mi colpiscono molto perché ci dicono che Gesù non è una persona disincantata. E quando mette in bocca a questa generazione il giudizio riguardo a Giovanni e a lui stesso, probabilmente è proprio quello che accadeva, e cioè Gesù si rende conto che la missione di Giovanni e la sua missione stanno fallendo agli occhi della gente. Il senso comune a un demonio e un mangione e un bevitore probabilmente rappresentano proprio quello che era la percezione dell'opera di Giovanni e dell'opera di Gesù, di lui stesso, agli occhi di Israele. E quindi, insomma, Gesù dice che si rende conto che non viene capito, che la sua opera, anche tutti i miracoli, eccetera, sono travisati, ecco. E questo, secondo me, ci dice che Gesù è un profondo osservatore e si rende conto che, sì, che non è destinato al successo, ecco, quello che lui sta facendo, ma è tutta un'altra cosa.
Io mi collego a quest'ultimo intervento di Stefano, che i versetti 33 e 34, ma soprattutto il 33, colpisce molto, perché Gesù dice che del Battista si dice che non mangia pane e non beve vino, e voi dite che è un indemoniato. Questa è una novità nel Vangelo. Non abbiamo mai sentita questa posizione. Luca ci ha sempre presentato finora il Battista come colui a cui tutta la folla, le folle andavano e le folle si facevano battezzare da Gesù. L'avversario del Battista sembrava Erode, che l'ha imprigionato. Però qui invece si parla di un'avversione alla predicazione del Battista molto più ampia. Penso che si possa dire di Erode, che diceva che era un indemoniato, ma qui c'è una contrapposizione che il Battista trova e che lo mette insieme a molto forte, che lo mette insieme a Gesù. Anche Gesù, quel segno contraddetto di cui si parla all'inizio, no, nei primi capitoli, vale anche per Giovanni il Battista, nonostante quello che Luca abbia affermato del Battista. Forse questa è una notizia di cui non sappiamo molto, ma che può essere anche un'indicazione storica, insomma, di qualche cosa che noi non conosciamo, ma che il Battista ha provato insieme a Gesù. Questa è la cosa, di nuovo, appunto, nella frase, nel proverbio che Gesù spiega. Abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Gesù mette insieme i due. Sono tutte e due avversate e contraddette. Pare molto Se da una parte Gesù stabilisce che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande, il Battista stabilisce una differenza, comunque Gesù si riferisce a prospettive, è stato detto, diverse. Anche qui Giovanni lo si vede in questo proverbio e nel modo in cui spiega il proverbio. Era uno che faceva digiuni, che non mangiava, che non beveva. Aveva una certa concezione, aveva una certa prospettiva, si comportava in un certo modo, secondo un suo pensiero. Gesù ha un'altra prospettiva, e si vede anche qui, in questi versetti, eppure sono accomunate da Gesù, le mette insieme, questo mi colpiva, le mette insieme, tutte e due sono contraddette, sia il Battista che Gesù, e in un certo senso poi chiudo, la necessità quindi di dare fede anche al Battista, perché il regno in un certo senso è già cominciato anche, ha cominciato una nuova fase con il Battista. E qui si vede per il fatto che Gesù li tiene sempre insieme. Ecco dunque, insieme preghiamo gli uni per gli altri, per tutta la Chiesa. E per tutti gli uomini diciamo ascoltaci, o Signore.
Sì, preghiamo il Signore per la sua Chiesa, anche per intercessione di Sant'Ireneo. Preghiamo per le sue guide, per i teologi, perché ogni parola miri all'unità nella Chiesa e sia fatta per annunciare al mondo la sapienza e la sua giustizia. Preghiamo. Preghiamo per i potenti della terra, perché lo Spirito Santo tocchi le loro menti, i loro passi, e siano, i loro passi siano su vie di equità. Preghiamo. È appena passato l'anniversario della morte di Don Milani. Preghiamo per lui e perché il suo esempio non sia scordato. Preghiamo. E così preghiamo per i tanti, tanti ragazzi che non trovano guide, maestri, che li facciano crescere sani e attrezzati ad affrontare la vita. Preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità, per le prossime riunioni, per le decisioni che ci aspettano. Preghiamo.
Oggi si ricorda gli anniversari della morte del fratello di Cecilia, Eugenio, mio fratello Alfredo e di Masi, papà di Benedetto Maria. Preghiamo per loro, per la loro, le loro famiglie, i loro eredi, per Cecilia in particolare, per Adriana. Preghiamo. E affidiamo sempre al Signore tutti i nostri ammalati, quelli che ci sono più vicini. Preghiamo sempre per Patrizia, per Giorgio, per la mamma di Michele. Preghiamo.
Per Paraschiva e per tante donne come lei, coraggiose, che hanno patito fatiche, privazioni per sostenere le loro famiglie. Preghiamo.
Quindi preghiamo anche per Martina e Paraschiva, appunto per il loro viaggio di oggi. Preghiamo.
Ecco, per tante altre intenzioni che portiamo nel cuore, nostre, di tutti quelli che ascoltano, le nostre liturgie, per i più provati, per situazioni hanno bisogno di una grazia del Signore, preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti i morenti di queste ore, oltre a quelli che abbiamo ricordato, per i nostri morti, preghiamo.
Ascoltaci.
Chiediamo sempre tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.